4 minuti dopo le 14, buon pomeriggio, ben ritrovati, siete con Isabella Visetti ed Elisa Manca, ma naturalmente voi, se volete, potete sempre partecipare con i vostri messaggi, che siano audio o scritti, a quanto vi proporremo da qui alle 15 in tracce, il nostro viaggio indietro nel tempo negli archivi della nostra radio. Ma prima ci ascoltiamo Earth, Wind & Fire con Sing a Song, benvenuti!
Tracce.
14.08, Isabella Visetti e Elisa Manca con voi e per voi a frugare negli scaffali della nostra archivio radiofonico. In realtà gli scaffali non ci sono quasi più perché ci sono quelli digitali e questa volta partiamo con un grande classico della letteratura, Isabella.
Sì, perché nel 1850, come oggi, 13 novembre, giusto?
Sì.
È nato a Edimburgo Robert Louis Stevenson, scrittore e drammaturgo, ma diventato celebre per i classici libri per ragazzi, due titoli su tutti, L'isola del tesoro e Il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Dunque lo ricordiamo appunto per questi libri dedicati ai giovanissimi. Lui però ha scritto anche altro. La celebrità arrivò per lui nel 1883 con L'isola del tesoro.
Probabilmente, e lo sentiremo anche nella nostra clip d'archivio, è stata la sua salute un po' cagionevole a far sì che la sua immaginazione diventasse sempre più fervida, e poi la ricerca di un clima, di un posto dove la meteorologia lo aiutasse a vivere in modo un po' più salubre, l'hanno condotto a viaggiare parecchio fino ad arrivare alle isole Samoa, insomma qualcosa che la maggior parte di noi ha visto, comunque letto o visto solo grazie a libri e film. Perché vi stiamo parlando di tutto questo? Perché dai nostri archivi estraiamo una proposta di lettura. La trasmissione era Leggiamoli, il nome dovrebbe risuonarvi perché a lungo è stato su Rete 1 questo titolo, lo curava Rossana Maspero. Ci parlerà qui del volume di Stevenson Il mio letto è una nave. Eravamo a maggio 1998, quindi 27 anni fa.
Leggiamoli.
C'è un modo di sognare che è simile a viaggiare, e c'è un modo di viaggiare che è simile a sognare. C'è poi un modo di crescere del tutto simile e analogo al saper restare bambini, e c'è un modo di restare bambini che è molto, ma molto adulto. Ecco, la lettura di questa settimana parla di questo. Propone cioè poesie per grandi incanti e piccoli lettori, come recita il sottotitolo di Il mio letto è una nave di Robert Louis Stevenson, edito da Feltrinelli. Sottotitolo che si potrebbe anch'esso capovolgere in Poesie per piccoli incanti e grandi lettori. L'immenso autore di L'isola del tesoro e Dr. Jekyll e Mr. Hyde ha scritto una serie di poesie che ripercorrono le sensazioni, la magia, lo stupore, il gusto della scoperta del mondo di quando Robert Louis, allora soltanto Lully, era piccolo e ascoltava i racconti della nutrice, le narrazioni di viaggi e i racconti di mondi lontani fatti dal padre, ingegnere, anzi famoso ingegnere costruttore di fari. Quando l'ombra di una poltrona diventava un masso dietro cui nascondersi, e il salotto un cespuglio in una foresta in cui imboscarsi, il letto un naviglio a vele spiegate con cui salpare per mondi lontani, le gobbe delle coperte colline per i soldatini, il rumore della strada e il suono della boscaglia, una corda un serpente a sonagli, il tintinnare sentito per strada e il suono di straordinari uccelli esotici, il lampione e la luna, le luci nella notte, il cielo puntato di stelle, una tinozza, uno specchio d'acqua in cui compiere traversate infinite e magiche. Questo notturno formicolare di voci nella penombra, in quell'istante in cui luce e buio si incontrano a formare la penombra appunto, in cui il buio prelude al sogno e la luce anticipa la vita e l'avventura, in cui i rumori si amplificano, si esasperano, evocando altri mondi e aprendo finestre su un altrove dalle mille potenzialità, dicevo, proprio in questo formicolare di voci e ombre, sono queste le matrici dello Stevenson che ha lasciato un solco nella storia della letteratura mondiale. E questo Stevenson ritroviamo proprio in queste suggestive pagine che ci possono accompagnare nel mondo incantato del sogno, del sonno e dei sogni, ma anche dell'infanzia. Quell'infanzia felice, più vagheggiata che realmente vissuta magari da noi, ma forse proprio per questo l'archetipo eterno di infanzia, sinonimo di felicità, tempi memorabili, vissuti serenamente, in cui il mondo era quello creato dalle fertili menti dei bimbi.
Io spero che abbiate gradito le parole che ha cesellato, scelto e poi raccontato Rossana Maspero per presentarvi questo volume di Stevenson, che è un po' fuori, no, dal classico, perché in effetti erano poesie, non erano romanzi come quelli a cui ci ha abituati. Però mi è piaciuta molto, Isabella, io quando posso mi piace metterci del mio nel raccontare queste clip, perché chi da bambino non si è sognato che il suo letto fosse una barca o una pagaia che scendeva dal fiume e così via. Insomma, l'ho trovato molto universale come messaggio.
Eh sì, i sogni dei bambini che dovremmo anche noi tenere da qualche parte in tasca, anche noi adulti, e così un letto può diventare anche un'astronave.
Eravamo nel maggio 1998, ma era un escamotage preso dai nostri archivi per raccontare di Robert Louis Stevenson, lo scrittore e drammaturgo scozzese, nato oggi, però era il 1850. Rosa. È tornata anche Irene Grandi, l'abbiamo appena ascoltata qui su Rete 1. Adesso dobbiamo tornare indietro nel tempo, lo facciamo grazie ai nostri archivi. Andiamo al 13 novembre del 1994, c'è stato un referendum e la Svezia diventava oggi, appunto nel 94, il 15° membro dell'Unione Europea.
Sì, così. Dobbiamo dire che quell'anno entrarono a far parte dell'Unione Europea anche Austria e Finlandia, mentre 10 anni dopo, 2004, si sono aggiunti 10 nuovi paesi, li elenco?
Ma no, nel
ma
senso,
no, siamo, ma no,
stiamo
ma
parlando no. di quegli anni, ma per noi un po' il pretesto per tornare indietro nel tempo a parlare di Svezia. Allora, Svezia e Svizzera, si sa, hanno come punto in comune l'essere sempre stati neutrali, ed è qualcosa che emergerà anche dalla clip d'archivio che vi proponiamo. Torniamo al 18 aprile del 1969.
E cosa accadeva lì? Nel primo programma si incontrava la Svizzera, però si volevano anche esplorare dei paesi, indagare i rapporti del nostro paese con altri stati, e dunque qui sentiremo le voci dell'intervistatore Achille Casanova, dell'ambasciatore di Svezia in Svizzera.
Klaas Boek, sì.
Brava. Willy Kobel, allora caposezione del commercio al Dipartimento Federale dell'Economia, e sapete, in questo pezzo del 1969 si parla di dazi, e delle volte ritornano i dazi.
Sentiamo come.
Ed eccoci ora ad un consueto appuntamento che ha quasi frequenza mensile. Proseguiamo infatti con Achille Casanova, in collaborazione con il Centro Svizzera d'Onde Corte, la rubrica La Svizzera e... Questa sera alla ribalta i rapporti della Confederazione con la Svezia, uno dei paesi, come è noto, più ricchi del mondo, socialmente più evoluti.
Insomma, un paese, la Svezia, che dai suoi uomini e dal suo suolo ha saputo trarre grandi ricchezze in un clima sociale dei migliori. Ma per vedere un po' più da vicino le relazioni fra la Svizzera e la Svezia, abbiamo avuto il piacere di incontrare l'ambasciatore di Svezia a Berna, Sua Eccellenza Klaas Boek, al quale abbiamo in primo luogo chiesto come giudichi le relazioni fra i due paesi e quali sarebbero, a suo modo di vedere, i modi per migliorarle ulteriormente.
Neutral und im Kriege nicht engagiert waren.
Due piccole nazioni europee che da più di 150 anni, dal 1815 circa, sono neutre e non sono state impegnate in conflitti, dovrebbero e devono, secondo me, collaborare. Hanno bisogno di buone relazioni reciproche, e per fortuna Svizzera e Svezia le hanno, sia sul piano politico, sia su quello economico e culturale o in altri campi. Ma naturalmente queste relazioni non sono così buone da non poter essere ulteriormente migliorate.
Il senso generico si può dire che i nostri rapporti commerciali con la Svezia si sono sviluppati in modo rallegrante negli ultimi anni. Ciò è dovuto soprattutto all'abolizione dei dazi decisa nell'ambito dell'ALS per prodotti del settore industriale. L'abolizione globale dei dazi sui prodotti industriali è entrata in vigore, come noto, il 1 gennaio 1967.
Con la Svezia le relazioni rivestono un carattere un po' particolare. Infatti anche la Svezia, come la Svizzera, è un paese neutro. Come potrebbe definire la neutralità svedese, signor ambasciatore?
Das ist ziemlich einfach, jedenfalls hier in der Schweiz.
È abbastanza semplice, specialmente in Svizzera. Grosso modo, la neutralità svedese penso sia simile a quella svizzera. Nuance esistono sempre. Noi diciamo che in tempo di pace, se si può dire che vi sia un tempo di pace, non ci impegniamo in blocchi militari o politici, e in caso di conflitto militare vogliamo rimanere neutri. È molto diversa dalla posizione svizzera.
E naturalmente il discorso poi proseguiva. Allora, naturalmente avete capito, ho dovuto fare qualche taglio, no, a questo incontro, era in panorama d'attualità e proprio gli incontri si chiamavano la Svizzera e quindi quasi ogni mese c'era un incontro con un paese diverso. Questo era la Svizzera e la Svezia, ripeto, eravamo al 18 di aprile del 1969 e ho ascoltato una cosa che mi ha fatto un po' capire lo spirito del tempo in maniera tangente all'interno della clip, Isabella, poi per ragioni di tempo ho dovuto tenerlo da parte. Raccontavano anche, grazie all'ambasciatore svedese in Svizzera, di chi si trasferisce dalla Svezia alla Svizzera per vivere. Naturalmente parlano della qualità di vita, che è molto alta da noi, eccetera eccetera, e poi dicono, a un certo punto l'ambasciatore dice, sì, l'unico problema che a volte ci danno i nostri compatrioti in Svizzera sono i grandi numero di autostoppisti ambo sessi che d'estate o comunque ogni tanto creano qualche chiamata all'ambasciata. E mi sono proprio domandata la portata, no, dell'autostop nel 1969. Insomma, adesso è veramente raro vedere qualcuno che fa autostop.
Allora probabilmente era molto molto più diffuso.
E poi era la fine degli anni 60, sappiamo, un momento di grande effervescenza giovanile. Ecco.
Giovanile, ma anche femminile ci stava.
Sì, sì.
Erano lì le rivendicazioni per l'emancipazione femminile. Fra l'altro, due anni fa, magari qualcuno se lo ricorda, Svizzera e Svezia si sono ancora incontrate perché l'ente del turismo svedese fece un video che girò sui social e divenne anche virale, che si intitolava Noi non siamo la Svizzera, perché era stufo la Svezia di essere confusa, soprattutto oltre Atlantico, con la Svizzera. Fece molto sorridere, lo ritrovate anche sul nostro sito rsi.ch, era una notizia dell'ottobre del 2023, e fa anche sorridere che invece Svizzera Turismo non replicò a questo video molto scherzoso, molto ironico, anche simpatico, dove si diceva benvenuti in Svezia ma non in Svizzera. I'm so young and you're so old, this my darling I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Only stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana.
Tracce.
Tra te, dove la trovo io, un'altra che sorprenda me, un'altra. Se c'è un guaio simile,
con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni che in un altro viso cogliere non so. Quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. Con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi indiavolati degli umori miei. Gelosia, anche se poi era forse più la mia. E mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati. Quindi su di te.
Ma senti che classe e che bel tuffo nella musica italiana d'autore che ci facciamo adesso su Rete 1. Siamo passati da Ramazzotti col suo Un'altra te, eravamo nel 1993, adesso andiamo a vedere le classifiche, rimaniamo in Italia e siamo nel 75. Qui per chi c'era secondo me è abbastanza facile. Per 22 settimane, metà anno praticamente, poco meno, rimane nel top 10 una canzone che adesso andiamo ad ascoltare, si chiama così anche l'album. L'album contiene da un lato Sabato Pomeriggio, dall'altro Poster, ed esce anche in versione singolo, no? 45 giri. Stiamo parlando naturalmente di Baglioni, che esordisce appena esce con Sabato Pomeriggio alla quinta posizione della classifica, Isabella. Siamo nel 1975, chi è che manda via dal primo posto della classifica appena pochi giorni dopo? Claudia Mori con Buonasera Dottore, cioè ciao sono io, amore mio, pensavo a te, quando sono al telefono, e lui deve un po' dissimulare con chi sta parlando. Insomma, già solo ad evocarle sono pietre miliari della musica italiana. Se siamo tutti d'accordo, ci ascoltiamo 13 novembre del 1975, Baglioni col 45 giri, numero uno in Italia, e poi la settimana dopo, e poi la settimana dopo, eccetera, eccetera.
Passerotto, non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora qua.
senza i tuoi capricci che farò. Ogni cosa basta che sia tua, con il cuore a pezzi cercherò. Ma cosa è stato di quel tempo che sfidava il vento, che faceva fremere, gridare contro il cielo, non lasciarmi solo, no, non andar via, non andar via.
Baglioni nel 1975 era al primo posto tra le canzoni più vendute col 45 giri sabato pomeriggio.
Tracce.
Hey, where did we go?
skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping and you, a brown eyed girl.
Allora, abbiamo ascoltato Van Morrison, adesso siamo pronti a raccontarvi un altro fatto di oggi che arriva dai nostri almanacchi e ci riporta, non andiamo troppo lontano, da Baglioni nel 75 all'anno prima. Voi immaginate all'inizio degli anni 70, se conoscete un po' come è cambiata la società, quante cose stavano cambiando all'epoca. Il 74, se non sbaglio, l'anno in cui per esempio in Italia si approva il divorzio, ci arriva largamente fuori tempo massimo anche una figura come quella di Vittorio De Sica.
Vittorio De Sica che muore nel 1974, come oggi, 13 novembre, attore e regista italiano, considerato il maestro del neorealismo. Basta che vi dica un titolo di un suo film famoso, Ladri di biciclette, Ieri, Oggi e Domani, Matrimonio all'italiana. Si è aggiudicato 4 Oscar e diciamo è un indimenticabile appunto regista.
Ed è per questo che quando abbiamo guardato nel nostro archivio se ci fossero sue interviste, naturalmente ce n'erano molte, non però particolari diciamo così celebrazioni o raccolta di sentimenti post appunto saluto definitivo a Vittorio De Sica, ma perché, e quello poi l'ho incontrato in un'intervista al figlio Christian De Sica, anche lui attore naturalmente come molti sanno, ecco, lui diceva che suo papà era poco propenso alla religione e in più considerato sedicente comunista, e quindi i suoi funerali nel 74 non erano stati particolarmente di piazza, sfarzosi e celebrati. Ma come detto, torniamo ai nostri archivi e lo facciamo con un documento del 28 di maggio del 1957. Veniva intervistato da un corrispondente di cognome Gario e durante, così ci dice la nota, una sua permanenza a Lisbona, ma dal Portogallo parlava delle sue visite in Canton Ticino. Sentiamo.
È già stato nel Canton Ticino e a Lugano?
Sì, spesse volte. Io da Milano spesse volte mi sono recato a Lugano per visitare quella deliziosa città. Sono stato anche al Festival di Locarno una volta e a presentare il mio film Ladri di biciclette. sono stato a Lugano spesse volte perché, come turista, perché a me piace molto Lugano. E la Svizzera è per noi è come di casa.
E quali sono i suoi prossimi impegni come attore?
Come attore, appunto, io sto facendo adesso un film con Selznick, con la regia di Charles Vidor, che si chiama A Farewell to Arms, tratto dal noto romanzo di Hemingway. Poi farò un film con Gina Lollobrigida che si chiamerà Anna di Brooklyn. Poi farò un film di produzione mia per la regia del signor Carpignano che si chiamerà Buongiorno signor Sindaco, mediante la collaborazione di quella nostra grande attrice che è Eleonora Rossi Drago. E l'attore sarà molto probabilmente quell'altro simpaticissimo e bravo attore che si chiama Gabriele Ferzetti. Questo film avrà per titolo Buongiorno signor Sindaco. Poi farò ancora un film con gli americani, una partecipazione come attore, forse Le tre sorelle di Chekhov, e dopo eseguirò il mio film come regista che si chiamerà Giudizio Universale.
Bene, e allora per favore un messaggio per gli ascoltatori di Radio Monteceneri.
Io sono lieto di dirvi arrivederci perché spero di venire presto a Lugano in Svizzera per salutarvi e per essere vicino a voi e spero di presentare un mio film così avremo occasione di incontrarci viso a viso perché noi ci siamo sempre ascoltati o attraverso la radio, ci siamo sempre sentiti, ci siamo sempre scambiati i nostri saluti e i nostri sentimenti attraverso la radio o attraverso lo schermo, quindi un'ombra e una voce. Io spero di essere presente di persona a una mia prossima programmazione di un film, a una prossima visione, per vedervi in viso e voi vedermi in viso quanto i miei capelli siano diventati ancora più bianchi.
Allora, a me ha fatto sorridere tantissimo questo momento del nostro archivio per diversi momenti, Isabella, ne individuo un paio. Lui spende più tempo per salutare chi lo ascolta dal Canton Ticino e per elogiare le bellezze del Canton Ticino che per raccontare tutti gli impegni che ha nei mesi successivi. Mi fa molto sorridere che lui chiama Gina.
Sì.
Gina Lollobrigida. E poi che si ricordi, cioè, questa mole ponderosa di cose che deve fare tutti con il Gota, quello che per noi adesso è la Bibbia, insomma, del cinema, di quello che si va a studiare.
È lui il grande maestro del cinema italiano, fra l'altro ci dà anche un ritratto dell'importanza della radio, no? Della voce. Finora gli scambi erano avvenuti attraverso la radio, ci eravamo parlati, forse la televisione non era ancora così diffusa in tutte le case.
Beh, 57,
certo, e la radio aveva ancora quella grande forza, quel grande potere di raggiungere tutti. Beh, certo, con Gina farò un film.
E poi qualcuno di voi allo 076 321 1113 ricorda anche per quali ragioni poteva essere affezionato alla Svizzera, Vittorio De Sica. La biografia parla chiaro, come dice qualcuno di voi, era un giocatore incallito, probabilmente tra le sue puntate più classiche nel nostro territorio o comunque vicino a noi è andare a giocare al casinò. La biografia dice che è proprio così.
Tracce,